come spiegare questa metamorfosi, la vogliamo chiamare così, sì, rinascita di una Fiorentina che sboccia, fra l'altro siamo a 24 ore dalla primavera, quindi in linea anche con l'arrivo della bella stagione. Ne parliamo con grande piacere insieme a Dario Marcolin, che ritroviamo con noi. Marcolin, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Anche perché oltre che profondo conoscitore della materia, conosce anche la piazza, quindi
certo.
Inclusi i suoi estremi, Dario, perché insomma oggi siamo a commentare 7 vittorie di fila, un quarto di finale di conference, una semifinale di coppa, però fino a 2 o 3 mesi fa era una Fiorentina che soffriva moltissimo. Come si spiega questa stagione a due facce della Fiorentina, Dario?
Ma guarda, io credo che, avendo parlato anche ieri sera con Italiano, nel senso del post partita, la Fiorentina oggi, una cosa che mi colpisce è che la fase offensiva non è mai mancata. Cioè la Fiorentina esatto. attacca a 100 all'ora, oggi la differenza è che difende a 100 all'ora. Cioè se io guardo la partita di ieri e vedo una partita difficile, ricordiamoci che Lecce ha vinto con l'Atalanta, con la Lazio, ha pareggiato a Napoli, ha pareggiato con... cioè una squadra che ha dato fastidio a tutti, certo. a quelle davanti, perché ti vengono a pressare, perché non ti lasciano spazi. La Fiorentina non ha mai rischiato, ha solo, secondo me, all'inizio del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, dove il Lecce ha provato a fare qualcosa di più, però poi la velocità della partita l'ha comandata la Fiorentina. Probabilmente un risultato, ecco, forse il 2-0 doveva essere il risultato giusto, più che altro per stare più tranquilli, però la vera differenza la Fiorentina l'ha fatta nella testa, nell'atteggiamento anche difensivo. Cioè prima attaccava, era bella, però concedeva agli avversari. Oggi i numeri che sono cambiati sono sicuramente i numeri difensivi, oltre alla crescita di Cabral. Ti dico, Nico Gonzalez e Saponara ieri li trovavi davanti a Biraghi e a Dodò, cioè hanno
esatto.
fatto un lavoro importante. Cioè è lì la differenza. È brutto dire, perché tu senti gli allenatori che dicono, quando ti dicono i primi difensori sono gli attaccanti, ti dà fastidio perché dici gli attaccanti devono attaccare. No, oggi nell'economia della squadra si attacca a 100 all'ora e si difende a 100 all'ora. La Fiorentina sì. la differenza l'ha fatta lì.
Sì, e poi si può dire che siamo in fascia protetta, si può dire.
Vai.
Che è un po' più paracula oggi la Fiorentina, nel senso che è meno esagerata, meno esasperata nell'aggredire, no? Cioè si può stare anche qualche metro più bassi e non si perde le partite a tavolino per questo, no?
Allora io ce l'ho la motivazione, perché quando ti giochi ogni 3 giorni non puoi sempre andare a pressare gli avversari. Cioè, se tu prepari la partita in 7 giorni è un discorso. Di solito le frasi degli allenatori sono: ragazzi, i primi 20 minuti andiamo a pressarli alti, stiamo lì. E questo, quando ti giochi ogni 3 giorni, quelle frasi non le puoi dire. La Fiorentina è diventata più razionale.
Bravo.
E forse quell'essere più razionale ha beneficiato la squadra, perché quando io ti dico che comanda la velocità della partita, comanda anche il pressing nella partita. Cioè a volte ci sta anche, cioè come ha vinto la Lazio a Napoli? Ha vinto stando dietro, compatti, stretti, corti e trovando gli spazi. Cioè non è detto che sempre contro qualsiasi squadra
esatto.
la pressione alla sua, cioè il Torino che pressa uomo contro uomo a tutto campo, con il Napoli ha preso 7 gol in 2 partite eppure pressa. Cioè non sempre il pressing è a buon fine, a volte anche aspettare può essere il fatto di far respirare la tua squadra e il fatto comunque di dare delle difficoltà agli avversari.
Senti, io penso che la Fiorentina con Mandragora e Amrabat abbia trovato una coppia perfetta. Si legano, si completano in maniera straordinaria, e devo dire che io sono profondamente stupito da Mandragora, perché non l'avevo capito, lo ammetto. Ora la Fiorentina però ha addirittura una straordinaria ricchezza per il terzo centrocampista, che poi puoi usare più alto o meno alto come vuoi. Ecco, in questo momento tra Bonaventura, Barak e Castrovilli, fermo restando che sono bei problemi questo per un allenatore, ma te chi privilegeresti?
Allora, la fortuna vuole che tutti e tre hanno caratteristiche diverse, nel senso Barak è quello che è più di movimento, no? È più quello che attacca gli spazi, quindi se tu hai magari un play davanti alla difesa, faccio esempio Lobotka, no? E lo vuoi sì. portare un po' in giro per il campo, gioca Barak. Se tu invece hai un play che magari è un pochino più offensivo, gli metti Bonaventura che gestisce la palla e magari ti può anche saltare e dare fastidio alle spalle tue. In questo momento Castrovilli, per l'infortunio così, è un po' più indietro rispetto agli altri due, però poi la gestione dipende sempre da Italiano in base all'avversario, perché tu quello che vedi alla Fiorentina lo vedi anche nelle altre squadre. Cioè l'Inter a volte gioca Çalhanoğlu, a volte gioca
sì,
Brozovic. Cioè
sì.
dipende un po' da chi hai di fronte, no? Non c'è una regola ben precisa. e quando puoi scegliere una fortuna, nel senso, prima a volte dicevate dell'andamento della prima parte, però a volte sei stato anche obbligato in certe circostanze a dover fare delle scelte sempre quelle, no? Avere meno alternative. Quando tu hai le alternative vuol dire che la squadra è forte, vuol dire che i titolari non sono più 11 ma sono di più.
Che è poi quello che ti serve, perché ora non è un luogo comune, no? Una frase fatta dire si gioca in 14-15, perché è la verità, cioè si gioca realmente con un gruppo di cambi che non sono più cambi di dettaglio ma cambi di sostanza. Te facevi prima riferimento anche alla difesa, che anche lì è cresciuta tantissimo, e anche sotto questo punto di vista, e questo è un altro aspetto sul quale dovremmo riflettere, no? Sulle alternative, sulla ricchezza delle alternative. A parte la Fiorentina,
è almeno una delle squadre che segna di più con i sostituti,
la terza in Italia,
siamo quindi veramente a grossi,
quindi questo è un dato importante. Però anche lì, per esempio, tra i centrali Milenkovic quarta, Igor, per non parlare del giovane Ranieri, ma solo restando a questi tre ti dà l'idea della ricchezza, no?
Ma certo, ma più che altro allora Milenkovic e Igor da affrontare, se io fossi oggi un centravanti, è tosta, sia fisicamente soprattutto, che anche uno marca, uno ti copre, no? Sono abbastanza sincronizzati, cioè la loro crescita è stata un po' negli automatismi che si sono creati loro due. Allora, io ieri raccontavo in telecronaca che Milenkovic fa un doppio lavoro, fa il centrale ma fa anche il terzino destro, perché Dodò è uno che spinge tantissimo.
Sì, lui si allarga infatti spesso.
Esatto, spesso lo trovi, cioè sono pochi i giocatori che riescono a essere uno e a fare due ruoli. L'altro è Kim, per esempio. Kim riesce a coprire quando va su Mario Rui o altri giocatori, riesce a avere questa potenza qua. Ecco, Milenkovic lo fa. Devo dirti che Igor è un cliente che oggi lo vedi fisicamente, è cresciuto molto, sai dove? Nell'autostima,
sì.
Perché oggi esce anche palla al piede, oggi accetta la pressione degli avversari e gioca anche la palla, forse era un tassello che lui doveva mettere a posto, questa è un po' la sicurezza, no? Poi quando le cose vanno bene sembra quasi che ti venga tutto in modo naturale, sì. Ma naturale non lo è, cioè c'è dietro un lavoro, no? Un'impostazione. Ieri la Fiorentina nei primi 15 minuti si è trovata la pressione del Lecce, Lecce che ha fatto la stessa partita a Bergamo, eh? I primi 15 minuti è andata a pressare l'Atalanta, l'Atalanta è andata in confusione, mentre la Fiorentina, tolti i primi 6 minuti che ha capito, ha cominciato a trovare Barak, ha cominciato ad abbassare Amrabat, cioè poi io spenderei anche due parole per Amrabat.
Mi fai, guarda,
è universale.
Guarda, io ho iniziato la trasmissione elogiando Amrabat, sono stato anche affettuosamente non rimproverato, ma qua, ma invece, ragazzi, questo giocatore sta prendendosi la Fiorentina, cioè lui che non è un leader, però se la sta prendendo tecnicamente, tatticamente.
Guarda, la fotografia di Amrabat è alla fine, quando fa quella galoppata dentro il suo centrocampo,
tiro fuori.
E poi stanco morto poteva servire Bonaventura, è andato a calciare, ma ha fatto 40-50 metri di campo, palla al piede, è diventato un giocatore, come ti posso dire, lo trovi nella fase difensiva, lo trovi a dettare i tempi di gioco della squadra. Se tu ci fai caso con Mandragora, lui si abbassa, Mandragora un po' si alza, non giocano mai vicini, sono sempre un po' spalsati, e questo è buono per portare via, no, delle marcature degli avversari. Però se tu guardi l'impostazione sembra quasi dedicata solo ad Amrabat. Mandragora è quello che va a prendere lo scarico più alto, e questa cosa fa parte della fase offensiva della Fiorentina, che se ci giochi contro ti dà molto fastidio, perché sei sempre un po' lontano, no, dalla palla.
È vero, è vero.
Fra l'altro stavo guardando, solo quest'anno tra Serie A, Conference League, Coppa Italia e il playoff col Twente sono 37 presenze, il che vuol dire che praticamente l'italiano a meno di Amrabat ha fatto solo con Riga nel girone di Conference, poi lo ha praticamente messo in campo sempre, una volta col Sassuolo a inizio anno, poi tutte le altre le ha giocate tutte. È indispensabile a questo punto.
Lo sai dove nasce la sua stagione? Prima dei mondiali contro la Juventus in casa, ve la ricordate, no? Con la partita. Lui lì ha fatto una partita straordinaria, come se avesse preso i consensi della gente, i consensi dell'allenatore, i consensi della società. Cioè lui arriva a fare quei grandi mondiali grazie alla Fiorentina, cioè grazie a quello che stava facendo con la Fiorentina. Dopo si è consacrato, dopo lo voleva il Liverpool, dopo tutti hanno scoperto Amrabat, però ricordiamoci che lui faceva l'interno, messo lì e messo a lavorare, cioè nel senso da play, oggi sembra quasi che ha messo un vestito che gli andava, che aveva nell'armadio e gli andava bene.
È vero, è vero.
Oggi gli incalza perfettamente quel vestito.
Hai perfettamente ragione. Senti, poiché non riusciamo a resistere a non guardare avanti e non riusciamo a non immaginarsi questa semifinale di Coppa Italia.
Io ci provo a tenervi caldo.
No, non ce la fai.
Bene.
Che ricordiamolo, regalerà alla finalista la possibilità di partecipare alla nuova Supercoppa italiana nei paesi arabi. Quindi chi arriva già in semifinale ha un trampolino proiettato su un futuro di grande visibilità, quindi pensate che importanza. Allora, è chiaro che se te le misuri Fiorentina e Cremonese, ci sono le categorie di differenza, insomma la classifica in questo senso parla chiaro. Allora ti capovolgo la domanda: da dove può venire il pericolo per la Fiorentina in queste due gare contro la Cremonese?
Beh, allora, il fatto che è una semifinale vuol dire che la concentrazione è alta, che ti dà un obiettivo. Quindi io avrei detto di testa, ma di testa per il fatto che è una semifinale no, è un obiettivo troppo grande. Non credo che ci sia un pericolo. Se la Fiorentina fa la Fiorentina dell'ultimo mese, il passaggio e la finale la guadagna. È ovvio che se vogliamo essere un po' ottimisti, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, la Fiorentina può arrivare a due finali, cioè nel senso che comunque
sicuramente
le carte in regola per incanalare una stagione così. Ovvio, se tu lo dici a Italiano si arrabbia, se tu dici a Spalletti con 19 punti in più che ha vinto,
no, si arrabbia, non ti rivolge mai più la parola per due mesi.
No, bravo,
ma scherzi, cioè, poi, anzi comincia a pensare che porti male e non ti fa più nemmeno entrare allo stadio.
Però non possiamo non guardare la realtà dei fatti, cioè noi siamo esterni, noi giudichiamo, vediamo, no? Cioè, poi dall'interno ci sono pressioni diverse, però quello che ti voglio dire oggi, se è questa la Fiorentina, se è vero, tu sai cosa succede, alla fine del campionato ti giochi la stagione in una partita barra due, no?
Sì.
E quella partita lì, se ci arrivi in forma o no, fa la differenza. Ti faccio un esempio: noi con la Lazio eravamo arrivati a giocare la finale di Coppa UEFA con l'Inter, un po' stanchi, un po' cotti, abbiamo perso 3-0. Se tu arrivavi in quelle condizioni, che stavi bene, vedi la Fiorentina adesso,
sì,
è ovvio che hai una marcia in più.
Certo.
Per cui, vedendo la Fiorentina e pensando a quelle finali, non stiamo dicendo qualcosa di strano, ma stiamo dicendo qualcosa che dici, beh, vabbè, però ci può stare. Cioè, se la Fiorentina è questa, vabbè, ci può stare.
Certo.
Cioè,
certo,
questo è l'indirizzo. Poi,
io ti devo dire, le ultime, ho visto un paio di partite della Cremonese e ecco, io non la
sempre in partita.
Ecco, esclusa quella con noi.
Sì, esclusa. Io non so se con noi hanno giocato, non lo so, ma sai, ci sono degli aspetti psicologici anche nel calcio. Ma io, ecco, proprio scarsa la Cremonese. Io non riesco a vederla, nel senso che poi anche l'ultima partita di campionato poi gli va male, cioè non riesce, gli manca sempre, mi diceva mio nonno, un centesimo per fare una lira, arriva sempre lì, però ci arriva spesso. Ecco, io penso che la grande attenzione debba essere proprio di non pensare magari inconsciamente che è la Cremonese, perché poi soprattutto qualche valore ce l'ha, ecco, te lo dico.
Ma guarda, ti dico una cosa importante della Cremonese, io poi l'ho guardato ultimamente, ho fatto anche la Cremonese quando ha vinto contro la Roma. La Cremonese è una squadra ancora accesa, non è una squadra che ha mollato.
Bravo.
Non è una squadra, cioè è una squadra ancora accesa, quindi sotto certi aspetti questo tu magari lo vedi come un problema, io lo vedo come un fatto che può concentrare la Fiorentina, cioè nel senso, cioè, il fatto di vedere una squadra che è ancora accesa, dici per forza deve essere la miglior Fiorentina, la miglior partita, il fatto di, cioè la classica semifinale per andare in finale, è la classica partita che tu potresti anche non andare in ritiro, che la concentrazione ce l'hai.
Capito? Sì, questo è vero.
Importante, capito?
Questo
non è una
vero
di gennaio, ma stai andando verso la finale.
Ecco, con la differenza che può essere un aspetto, è che te la Fiorentina gioca 9 partite in 30 giorni, giusto? Di aprile.
Follia, sì.
E c'hai partite importantissime, perché a parte la Cremonese c'hai queste due partite con i polacchi e saranno anche quelle molto impegnative, anche lì molto più impegnative di quello che così un attimo dopo il sorteggio forse la gente ha pensato. E poi c'hai l'Inter, cioè c'hai anche in campionato, c'hai tante. Ecco, la Fiorentina dovrà riuscire a cambiarsi abito sempre. La Cremonese può avere anche il vantaggio di togliersi sto sfizio, no? E di pensare che poi in realtà quelle due gare saranno il suo campionato, e questo può essere
sì. Guarda, stavo guardando, i polacchi hanno l'Atalanta di mezzo, cioè riceverai l'Atalanta al Franchi tra la trasferta in Polonia e la gara di ritorno, la Cremonese l'avrai affrontare qualche giorno dopo la trasferta ai San Siro contro l'Inter, e giochi il ritorno dopo la trasferta a Monza, quindi
no,
è
nel
così,
senso
Luca,
che comunque te è sei così dentro una storia che oggi anche in campionato, anche se io la ritengo una strada quasi proibitiva, però ti viene normale di dire proviamoci, no? Certo. Foto, cosa cambia? Ci provi se ancora ci sono delle partite.
Un'ultima curiosità per Dario Marcolin: dove può arrivare questo Cabral?
Allora, oggi, un anno dopo dal suo arrivo, un anno e qualche mese dopo, sembra strano da dire, ma l'adattamento per giocare in Italia è questo. Cioè, tu trovi un allenatore che ti chiede dei movimenti particolari, trovi l'incastro con la squadra, ci vuole tempo, lui il tempo lo ha avuto, lui il tempo lo ha sfruttato, perché oggi c'è una differenza sostanziale. Cioè, il Cabral di turno è più vicino a Vlahovic, in che senso? Nel senso che è l'uomo d'area, l'uomo che sta là, l'uomo che fa reparto. Quando gioca tipo Kouamé gira molto, cioè da meno punti di riferimento, però poi non ce l'hai dentro l'area, mentre Cabral è proprio il centroavanti, no? Forte fisicamente. Sì. Cioè, ieri anche comunque con un TT, che un TT è ritornato, quell'un TT di una volta nel Lecce, è riuscito un paio di volte a fare perno, a girarsi, a metterlo in difficoltà. Cioè, il Cabral oggi ha quasi una media, Osimhen l'ha rovinata per Cabral ieri con i due gol.
Sì, era
aveva quasi la media di Osimhen.
Sì,
quindi,
sì.
Secondo dopo Osimhen nelle ultime partite.
Osimhen è mostruoso, vabbè, non ne voglio parlare. Osimhen è una roba, mamma mia, ti fa paura. Va bene.